Eccoci qua, appuntamento del giovedì insieme alla grande coppia, come dico sempre io, da qui in studio con me, come sempre, Stefano Impallomeni.
Ciao
Stefano,
Marco.
Di nuovo.
Buon pomeriggio a tutti.
E dall'altra parte, in collegamento telefonico, speriamo di averlo un giorno anche video per vedere un po' la...
Ecco, l'immagine 007,
da,
mai su.
Sempre al telefono, insomma,
ancora
bisogna anche ogni tanto vedersi.
Mi colpì molto, molto bello lui, molto vero. Bello lo scenario.
Vero, Massimo Brambati.
Ciao Massimo.
Buon pomeriggio.
Ciao Stefano, ciao Marco.
Trasmetteva vita, capito? Trasmetteva vita quell'immagine.
È vero, è vero.
Tutti questi sfiga brutti. Invece
Massimo, è vero, quando si vede è sempre tutto bello, bello, si presenta bene. Massimo.
È pieno di contenuti, perché io voglio sentire anche tante cose da Massimo. Che...
Sì, di cosa vuoi sentire oggi? Dove
no,
vuoi
per esempio, partire? C'è stata una bordata, Massimo, di Cobolli Gigli poco fa qui a Maracanã.
Che ah, non l'ho sentito.
Che ha detto Scanavino?
Scannavino ha bucato tutto, ha
su
detto,
tutto,
non ne ha indovinato
linea.
Uno su tutta
è
la linea,
perentorio.
Ha detto l'ha proprio
l'ha demesso. Scannavino
non è un uomo di calcio, quindi catapultato in un mondo che non è il suo, credo che la responsabilità sia di chi ce l'ha messo,
non tanto
dei danni che ha fatto, ma del fatto che infatti adesso credo l'abbiano anche messo un po' da parte, ma vabbè, poi la bordata arriva, cioè non è che arriva da
chi insomma ha fatto un
minimo. Esatto. Tanto anche quello ha fatto
Senti,
parlare o stiamo fuori o se no, se poi dopo fai fatica a dire
cioè,
che quell'altro ha fatto danni, se non capisci quanti ne hai fatti tu.
Senti, ma invece dai. Quanti... No, adesso danni no, perché mi sembra generoso, insomma, dobbiamo essere anche equilibrati. No, io dico, dei danni stiamo parlando.
Come
ti è sembrata questa conferenza? Tra l'altro c'è una notizia, la prima mossa è rinnovo fino al 2030 di Savona.
Però rinnovo anche di Tudor fino al 2027.
Quello non è ufficiale ancora, sì.
Vabbè,
lavorando, con opzione a favore del club.
Sì.
Però Savona prolunga fino al 2030, questo con la foto, si è visto Comolli con Savona.
Vabbè, un giovane, non doveva rinnovarlo?
No, Van Dijk.
Fatto la foto con Van Dijk.
Dai Massimo, come sei cattivo.
Vabbè, ho capito.
Ma allora all'epoca non giocavamo anche in Serie B, Savona.
Vabbè, ti passiamo la palla, Massimo, insomma, come ti pare sta Juve?
Dai, che sensazioni hai avuto? Dai, che Juve ti ha...
Comolli non mi piace.
Perché?
Se devi mandare via Giuntoli, che comunque adesso, al netto degli errori che ha fatto, era comunque un uomo di calcio. Poi puoi sbagliare, fare, brigare, sicuramente ha fatto degli errori, ma era un uomo di calcio. Un uomo di calcio italiano. Questo arriva da un altro calcio, da un'altra situazione, da un altro paese. Per me è una scelta sbagliata. Si deve ricordare questo Comolli che arriva alla Juve, non arriva nel calcio italiano in una squadra, diciamo, qualsiasi, senza levar niente alle altre società che sono molto più semplici da gestire. La Juventus è molto complicata come società da gestire, perché c'è una proprietà, perché sono quotate in borsa, perché c'è una proprietà dietro che insomma è molto particolare, che ha una storia centenaria con un certo curriculum. Quindi qualcuno mi sembra abbia detto: attenzione, arriva la Juve, non ti pensare di arrivare alla Juve e fare il quarto, il terzo posto e pensare di poter festeggiare. Non è così alla Juve, non è così, ragazzi, altrimenti va bene tutto. Allora andiamo noi tre, allora alla Juve uguale.
Vabbè, tu ci potresti andare,
io seriamente dico, Comolli non è una scelta che mi è piaciuta. Poi mi ricrederò.
Al momento non ti è piaciuta, non ti è piaciuta.
No, al momento non mi è piaciuta.
Però ti voglio fare una domanda, Massimo. Chiellini si è discusso molto perché abbiamo sul ruolo, per esempio, molti si aspettavano un ruolo superiore. Noi abbiamo qui, tu lo conosci benissimo, Simone Braglia ha detto: io l'avrei fatto quasi direttore sportivo. Prima anche altri hanno detto: è un ruolo troppo, non ha potere decisionale. Tu come la vedi? È giusto inserirlo per gradi oppure subito un ruolo importante?
Io la vedo che andava affiancato un direttore sportivo a Chiellini, perché Chiellini conosce bene il DNA di quella squadra e quella società. È logico che le dinamiche di mercato magari non le conosce, ma io credo che per spessore sia umano che per spessore professionale, Chiellini doveva andare a ricoprire un ruolo ben più importante, con comunque di fianco un direttore sportivo top, qualificato. Io adesso volevo fare il nome di Tare, ma è andato al Milan. Io avrei visto bene, o comunque, attenzione, aspetta, mi fermo, a meno che tu non riuscivi a prendere Conte, e a quel punto allora mi andava bene pure Conte e Chiellini, con un direttore sportivo più di basso profilo, più un direttore sportivo più, diciamo così, diciamo operativo. Bastava solo una figura operativa, ma già se avevi Chiellini e Conte, già facevi grandi passi in avanti. Questo comune lì non racchiude niente, non racchiude niente di Conte, non racchiude niente di Chiellini, non sa cosa vuol dire essere arrivati alla Juve, e questo te lo metto per iscritto. E quindi secondo me,
ma la posizione di Chiellini, scusami Massimo, dopo la conferenza stampa lui fa praticamente Chiellini porterà a me, poi dovremmo nominare un direttore tecnico, un direttore sportivo, insomma, per farla breve, come la vedi la posizione di Chiellini? Come
Chiellini
ridimensionato,
Chiellini,
oppure
non esatto, che se Chiellini viene ridimensionato, io se fossi in Chiellini alzerei la mano e me ne andrei.
No, ma secondo te è così? Perché io ho avvertito sta cosa, poi dopo ieri mi sono corretto, invece oggi sentita, sono andati tutti.
Io purtroppo non l'ho sentita.
Però insomma, pure oggi erano tutti quasi d'accordo in questa figura, un po' no? O no, Marco? Tutti
Chiellini se deve ricoprire un ruolo alla Juve, è un ruolo importante.
Ma perché non gli si aspettava Conte come lì? Che si aspettava? Cioè, secondo te perché non gli dà spazio? Perché ha fallito nel portare Conte a Torino? No,
avrebbe fallito chiunque, perché certo. Conte non si è mosso per...
Ma mi sembra un po' stretto lì, mi sembra un po' stretto, ecco, Giorgione.
Anche a me sembra un po' stretto, però... e quindi ribadisco.
Io sono un po' la...
Non mi è piaciuta la scelta di Comò lì.
Sono
francese,
un po' la vostra,
da una squadra
no, lo so che tu
di basso profilo, cioè, no. Lei arriva dal Paris Saint Germain, arriva dal Rennes, dai.
Io però sono un po' la vostra zanzara fastidiosa.
Non è d'accordo, Massimo.
Io su Chiellini
deve dimostrare. Ho capito, ma se non inizi,
che gli faccio fare?
Per carità, ma hai ragione. Però non è, mi sembra che ci sia sta fiducia intorno a Chiellini. Come ti guarda?
Ma infatti io ho detto che secondo me è comunque un ragazzo che deve crescere, e infatti dal punto di vista delle dinamiche di mercato è praticamente nullo, nel senso non ha secondo me l'esperienza. Infatti ho detto devi mettergli di fianco un profilo di direttore sportivo operativo che gli possa dare così una mano. Se vi ricordate, quando entra Maldini al Milan,
Massara,
ci sono al fianco a lui, sì, però c'era Leonardo. Ragazzi, Leonardo aveva già una bella esperienza,
vero.
Come dinamiche di mercato. Io ricordo quella volta che andammo a proporre Caleon al Milan e che si fece una riunione di 45 minuti dove Paolo Maldini non disse una parola, parlò solo Leonardo. Io quando uscii dissi, ma che l'hanno preso a fare Maldini, sta zitto tutto il tempo. Poi ho capito, stava zitto perché voleva imparare intelligentemente il lavoro che è quello di imbastire una trattativa, imbastire un tipo di rapporto anche.
E poi quell'aspetto che ti completa, perché
bravissimo, perché poi adesso siamo onesti, tutti quanti noi, anche se abbiamo giocato 50 anni a calcio, certo, possiamo sbagliare un giocatore o possiamo azzeccarlo. Quindi non è che puoi azzeccarlo, puoi sbagliarlo, perché poi attraverso il giocatore ci sono tantissime situazioni che gravitano, che sono aleatorie. L'infortunio, la fidanzata, l'ambientamento, sta tante bene cose, con quell'allenatore, non sta bene con quell'altro, lo schema tattico, insomma. Troppe cose. Però è logico che quando vedi, questo è anche il problema, scusa se introduco un piccolo argomento, ma poi se volete ci spostiamo, è anche il problema di aver messo nelle nazionali giovanili degli scappati di casa, cioè della gente che non è capace a individuare il talento, perché i talenti ci sono, non hai messo le persone giuste, da mo che non l'hai messa, a me dispiace dirlo, caro Sacchi, è inutile che dici che dobbiamo cambiare la mentalità. Te ti hanno messo a capo della nazionale, di tutta l'organizzazione delle nazionali. E questo è anche il frutto tuo. Questo è ancora il frutto tuo, perché nelle nazionali giovanili c'erano questi giocatori. Cos'hai creato anche tu? Io l'altro giorno ho letto, ha ragione a dire quello che ha detto. Però ragazzi, c'è dentro anche lui, Ragazzi, c'è dentro anche Sacchi, mi spiace dirlo.
A cosa ti riferivi tu? Quando ha fatto il discorso sul in generale oppure uno specifico?
Quando ha fatto il discorso sul fatto che noi dovremmo culturalmente cambiare, sì, che dovremmo avere una cultura diversa nel crescere i giovani. Ragazzo mio, i giovani delle nazionali li hai curati tu,
è vero.
Per un certo periodo. E questo è il risultato.
Per un lungo periodo.
Chi è venuto fuori? Donnarumma?
Lungo periodo.
È venuto fuori? Per un lungo periodo, bravo. Chi ha messo Viscidi? L'ho messo io Viscidi. Andate a parlare con gli allenatori delle nazionali precedenti, cosa ti dicono dell'organizzazione delle nazionali giovanili, di come vengono gestito, di come viene gestito il ramo osservatori, il ramo talent scout, il fratello di quello, il cugino di quell'altro, l'amico di quell'altro, dell'allenatore. Che ragazzi, che non è così.
Un po' come l'Italia, insomma, no?
Però quando eravamo ragazzi e Massimo, no, c'era sempre Lupi, c'era sempre Nicolai, c'erano sempre gli stessi,
Certo.
Per anni.
Certo. Chi
per
veniva
20
fuori,
anni.
Venivano fuori dei
per 15 anni, Vatta, c'era Vatta.
Però
e rimanevano lì, però erano dei missionari, caro Marco, erano dei missionari.
Esatto.
E prendevano lo stipendio e stavano zitti, e non un lauto stipendio. Però è una missione, allora...
C'ha ragione.
Massimo, che facciamo? Ci riempiamo la bocca? Bisogna cambiare, te che hai cambiato?
Quello che dico io, te che hai cambiato.
Ma vogliono far tutti carriera, Massimo, invece non è che non accettano di essere dei missionari, degli istruttori. Allora, se tu dici, Brambati, chi va di andare a Coverciano, guadagni 2.000 euro, 3.000 euro al mese, che ne so... Te lo fai per tutta la vita? E c'è gente che ha detto sì, Massimo, capito qual è il discorso? Questi invece vogliono fare carriera. I calciatori giovani dicono fa la diagonale, hai visto De Bruyne come si muove?
Bravissimo,
a 15 anni, 14 anni, dove ancora devi, sei un bocciolo di roba, devi manifestare la tua personalità,
devi insegnargli anche lo stop col sinistro, lo stop col destro, lo stop a seguire.
Ogni età c'ha un insegnamento.
Il calcio al volo, il calcio di collo, di esterno, il palleggio, ma com'è? Non c'è più quella scuola lì. Se tu vai a vedere gli insegnanti di oggi, 4-4-2, quell'altro deve fare l'elastico di qua, ma che fai? Che fai a 12-13 anni l'elastico? Ma che fai? Quello è il male. Poi ci passano davanti, come delle schegge, la Francia, tutte queste nazioni che vanno al mondiale tutti gli anni, ne saltano uno e noi invece siamo a casa e saremo a casa anche a questo.
Tu dici?
Sei sicuro?
No, Massimo,
no,
dai. Ma ti posso chiedere, Massimo, chi potrebbe venire a fare il CT? È Gattuso oppure un altro?
No, può essere Gattuso. Può essere Gattuso.
Condividi,
non ne vedo altri.
Condividi una scelta del genere?
No, io non condivido che la scelta venga fatta da uno che doveva andare a casa già 5 anni fa. Perché uno che ha fatto il dirigente al Castel di Sangro può fare il dirigente alla nazionale, scusa, abbi pazienza, questa la devo dire. Castel di Sangro è fatto dirigente, dai, sei lì per motivi politici, non sei lì per meriti. Cioè il presidente federale va a Marotta a farlo, e allora ti dico va bene, alla stragrande, un po' da Gravina a fare il direttore generale, perché lì manca un dirigente. La convocazione di Acerbi, ok, è stata fatta male, perché il signor Spalletti dove
sai che
sbaglia?
Potresti essere profetico,
sbaglia a chiamare Acerbi. Lui non deve chiamare i giocatori a casa e digli io ti convoco, no, tu fai la lista e metti fuori la lista dei convocati, poi sarà il giocatore a prendersi cura di chiamarti e dirti io non vengo, o fare una conferenza stampa o fare un comunicato stampa dove dice io rifiuto la nazionale, perfetto, ma sono cazzi tuoi, però. Ma non tu chiami e senti quell'altro che ti dice ma tu mi hai detto che ero vecchio, io non vengo. Tu chiami, ma che chiami? E quello cos'è? Quella è la mancanza di un dirigente dietro che gli dice amico mio, no. Convocazioni? Stila giù la convocazione e fai il comunicato stampa con le convocazioni. Chi risponde, risponde. Chi non risponde deve rispondere a mezzo stampa che non viene. non con, lì, con l'Instagram o con quelle cacate lì, dai.
Hai ragione.
No, io dicevo, sai che ragione. Può essere profetico adesso, ma, sentendolo così, però Marotta secondo me me lo immagino fra 2 o 3 anni, cioè o diventa ministro dello sport,
sì, no, io ho detto,
o presidente della Federcalcio, poi dipende da quello che vuole fare lui.
Certo.
Però lui ha sempre detto che si vuole dedicare ai giovani, però sarebbe un peccato perché è una figura importante Marotta, adesso non so, magari fa il presidente dell'Inter per
anche se ultimamente però... le ultime due uscite non mi sono piaciute di Marotta, ha fatto i complimenti al Napoli con l'elastico dicendo complimenti al Napoli, ma noi abbiamo fatto 19 partite di più. Allora fai i complimenti al Napoli o devi dire che hai fatto 19 partite di più?
Ma quello è quando uno
però scusa, è come se i tennisti si stringono la mano a rete dopo quello che ha vinto l'altro, e gli dico complimenti, sei stato bravissimo, però quella palla là non era fuori, era dentro. Poi scusa, il net che hai preso ci hai avuto culo. Allora scusa,
eccolo De Bruyne in diretta. De Bruyne,
stiamo vedendo De Bruyne uscire dalla casa del presidente De Laurentiis qui a Roma. È stata una giornata veramente intensa per De Bruyne, sta parlando ancora con De Laurentiis. Massimo, mi dai un giudizio su questo acquisto?
Un grande acquisto. Un grande acquisto, devo dire che questa è la riprova che noi non sforniamo giovani, perché stiamo per prendere uno che ha 39 anni, che è Modric, che sicuramente farà ancora la differenza, e uno che ne ha 34 che sicuramente farà ancora la differenza, perché
sono,
in questo caso
è un altro livello,
certo.
Guarda, io l'ho detto giorni fa, una volta io non discuto il valore di questi giocatori, perché sarei un matto, sarebbe un folle a discutere il valore di questi giocatori, però bisognerebbe riflettere sul fatto che mentre prima li andavamo a prendere giovani, adesso arrivano a fine carriera,
e
invece di tirare fuori le bandiere di tutti quanti, che bello arriva Modric, no, diciamo che arriva a 40 anni e quell'altro arriva,
ma non siamo più ricchi,
è questo che ci dovrebbe, però qui non sento, siamo più ricchi. sento dopo
riflettere questo,
no, poi Massimo sento, no, ma devono investire, devono prendere i soldi non ci stanno, a me mi fanno ridere quando qualcuno ci scrive, devono andare a prendere quello perché non investono, perché i soldi non ci stanno, e no, quindi
devono andare a prendere devono andare a prendere i giocatori quando ancora sono nelle squadre dove costano 2 o 3 milioni,
sì.
Ok,
bravo.
Il centrale difensivo del City, ora non mi viene in mente, che ha preso dall'Ipsia, come si chiama, che non mi ricordo,
aspetta che non mi ricordo,
io l'ho segnalato, l'ho segnalato quando giocava in una squadretta e costava 1.2 2 milioni che arrivava dall'Ipsia, io l'ho segnalato,
è vero,
te lo giuro,
mi sa che ne parlasti anche qui in radio, adesso te lo dico subito,
sì,
aspetta,
sì. Difensore centrale, tu, ma cosa ha fatto? Prima siamo sull'Ipsia e poi siamo sul City. Il City può permettersi di muoversi alla fine e di pagare 60 milioni, ma il City, noi no, è per quello che dico, mancano gli scouting bravi.
Chi era? Kushanov, o mi sbaglio?
No, è arrivato al City, ha vinto credo anche la Champions contro l'Inter, è già 2 o 3 anni che è lì.
Guardiol.
Arrivava da Lipsio, Guardiol, bravissimo.
Guardiol. Ah sì, Guardiol. È vero, Guardiol.
Questo costava 2 milioni, costava. E perché è andato Lipsia? A prenderlo?
Sì, però Massimo, prima facciamo il discorso del settore giovanile, che bisogna, però è un lavoro paziente dietro le quinte, cioè anche provare a far giocare. Io ho visto la partita, ragazzi, non... se tu mi avessi detto, ma che c'è qualcuno? No,
nessuno,
ma ragazzi, ho visto una partita, no.
Ma posso dirti,
non c'è un giocatore che te dice,
Stefanuccio Bello, ma io nella partita dell'Under 21 l'ho saputo perché ho letto una roba su un giornale, sul sito del giornale.
Nemmeno te le vedi?
Ma io neanche l'ho guardata.
Prima te le vedevi, però.
Una volta la nostra partita dell'Under 21
era seguita,
era data sulla Rai e la guardavano tutti, come la partita della Nazionale A la guardavano tutti. Oggi se ne fregano tutti delle nazionali.
La nazionale se ne fregano tutti.
No, però non ho visto grandi campioni, mi preoccupa. Allora, io sono d'accordo con te, i giovani, però devi fare un lavoro molto. Cioè, come dice Massimo, devi avere quelli bravi che ti guarda, se sono questi, 2006, forte, 2004, fortissimo. non ci sono più questo lavoro dedicato, e quindi poi ti vedi tutti questi giocatori che si sentono nei fenomeni, guadagnano tanto, esatto, ma in realtà non sono forti.
Non sono forti, sì. Ho due domande per voi prima di salutarvi.
Forti per il livello che diceva, certo, prima Massimo, Spagna, Francia, Portogallo, quella roba lì.
Cosa ne pensate della mossa del Cagliari di andare a prendere un allenatore a primavera, Pisacane? Sarà lui a guidare il Cagliari, Stefano? È una scelta che, diciamo così...
Ma quella mi sorprende, perché Nicola... Ma io non lo so perché... Ma io mi auguro che Nicola trovi panchina. Ma che stiamo assistendo a delle cose allucinanti a questo mercato. Proprio perché da Giulini avrà avuto i suoi motivi. Credo che sia un dirigente valido, brillante. Un discorso magari di dare fiducia a un uomo del club, che costa poco, dargli una possibilità. Ma forse non avranno visto... si sono incontrati, avranno avuto vedute diverse... Nicola e Giulini si sono salutati, ma insomma Nicola, ma che deve fare per meritare una panchina dall'inizio e avere una serenità? Ma ragazzi, ma Nicola ha fatto bene o ha fatto male gli ultimi anni? E non riesce, ma
come l'ha sempre centrata.
Oh, poi dall'altra parte troverà posto che se, io lo stimo, Eusebio, che forse probabilmente andrà a Lecce alla terza retrocessione.
Dal colpo di grazia, no?
No, però per dirti, Gianpaolo, non ci sto capendo niente, Massimo.
Massimo, tu che
dici?
Cioè,
alla fine, una volta uno si salvava, almeno riparti tu, confermato. Invece qui cambia tutto, mi sembra.
Questa scelta, Massimo,
folle.
Io penso che ci sia dietro qualche procuratore.
Questi bravi, ci sono questi bravi.
Ah, mi spiace dirlo. Mi spiace dirlo, ma io prendo l'allenatore che c'ha quel procuratore che mi porta anche quei due giocatori. Ragazzi, non andiamo troppo lontano da questa cosa.
Però dovremmo fare un'altra puntata, Nicola, Massimo, in cui tu, Nicola, visto che hai fatto il suo lavoro, mi devi spiegare quanto conta il direttore sportivo, come il 2 di picca adesso, perché gli agenti ormai la fanno da padrone, gli agenti. Fanno le squadre, non soltanto gli interessi di un calciatore, no?
Quando facevi
tu il suo lavore non era così,
lo striscione, che ha messo fuori la curva del Monte, che magari nessuno ha visto, nel mentre in cui Juric era alla Roma, lo striscione riassumeva: caro Riso, hai fatto danni qui a Monza, ora sei andato a Roma a farli, una roba del genere.
Vabbè, quelli sono striscioni che... sì. No, invece una cosa ve la voglio chiedere, l'ultima. Mi scrive Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, stavo seguendo un po' le voci di mercato, così, che Gudmundsson, il Genoa, non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla Fiorentina e per ora, insomma, non sembra che ci siano novità su cifre alternative. Come va a finire, secondo voi?
La vicenda giudiziaria
può incidere su questo calciatore?
Secondo me nella stagione del calciatore, che io ritengo essere...
E la Fiorentina
fenomeno,
dice non lo riscatta?
Potenziale fenomeno, giocatore vero questo.
C'è sempre
solo
piaciuto.
Che secondo me questo è intronato, non si sa niente, cioè, come,
ma lo riscatteresti
di fronte a... Tu segui in televisione, dici quello è colpevole perché si ha fatto il sopracciglio, ma non sai se è colpevole o non è colpevole, lo sa soltanto lui, la sua coscienza. Tanto però c'è un processo, e sai, i processi non sai mai come vanno a finire, anche se è innocente.
Certo.
E tu quindi c'ha questa ansia, e che spendi 15 milioni per riaverlo? Non lo puoi fare, dai, su.
Sono d'accordo con Stefano.
Non lo riscatteresti nemmeno tu al posto della Fiorentina?
Avrei sicuramente dei dubbi, sicuro.
Peccato, perché è forte.
No, peccato perché...
Sì, è forte, a me piace molto.
Un gran bel giocatore, quindi...
Sì.
E nella conclusione ti voglio chiedere questo, e ci salutiamo, Massimo. Il Napoli, insomma, si muoverà ancora in maniera importante sul mercato? Ti aspetti altre mosse?
Ancora, veramente, a parte De Bruyne, avevo sentito di 200 milioni, mi sembra che parlano di giocatori di 10-15 milioni, io sentivo parlare di giocatori di 40-50 milioni. Allora, o caro De Laurentiis, ti muovi come hai promesso, oppure mi sa che ti ritrovi addosso il leone tra un mese, te lo ritrovi con gli artigli fuori. Carina, ti dà una zampata, ti dà una svegliata.
Carina questa, il leone è diventato dalla tigre al leone.
Leone è della foresta, quindi.
Sì, sì. Massimo, io però ti faccio proprio veramente nel finale i titoli di coda. Tu hai incontrato Giuntoli, vero? Vi siete incontrati?
Sì.
Come vi siete incontrati?
Ma che sensazioni hai? Cioè, nel senso
che vi siete detti?
Avete chiacchierato, ho letto un po' di cose.
Abbiamo chiarito. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata
Ma che ti ha detto? Ma hai dato delle bordate?
E come sei
Massimo,
uscito da questa chiacchierata, tu? Che...
Ma allora, devo dirti che hai incassato le mie critiche, perché tu sai quanto l'ho criticato.
Sì, sì.
Hai incassato le mie critiche, però... Giustamente, dato le sue spiegazioni, che giustamente anche sono spiegazioni che non voglio rendere pubbliche,
ci mancherebbe,
perché mi ha chiesto una certa riservatezza, e quindi mi ha detto: vero che tu dici certe cose, vero anche che però magari uno non conosce bene quello che è successo dietro, eccetera, certo, eccetera. Mi ha dato le sue spiegazioni. Poi c'era, da parte mia, ti dico che comunque è stata una persona gentile che ho incontrato peraltro per caso, e che mi ha chiesto gentilmente se ci potevamo chiarire, quindi questo sinceramente mi ha fatto piacere.
Ma chi, scusami, perdonami Massimo, non ho capito, chi?
Il papà
Giuntoli.
Il papà di Giuntoli? No, non ho capito.
Giuntoli, Cristiano Giuntoli.
Vi si sono incontrati con Giuntoli?
Ah,
sì.
E vi siete chiariti, no?
Per caso.
E sei uscito con che tipo, ti chiedo, al di là di tutto quello che vi siete detto, sei uscito con quale tipo di idea da questa chiacchierata? Cioè, hai rivalutato un po' lui, oppure rimani un po' più sulle tue posizioni?
No, vabbè, ma allora, se, allora ha fatto degli errori, questi sono,
certo,
evidenti, come sì, avrà fatto sicuramente delle buone cose, ha fatto degli errori. Lui mi ha dato delle spiegazioni su questi errori.
Ma li ha riconosciuti?
Beh, li ha riconosciuti o non li ha riconosciuti, sicuramente mi ha dato delle spiegazioni e delle giustificazioni su errori che sono stati fatti. Poi devo dire che magari ha sicuramente avuto un pizzico di sfortuna con qualcosa, quello bisogna dirlo, perché la sfortuna di avere Bremer fuori a ottobre,
certo,
sicuramente
è condizionato parecchio,
ti porta via qualche punto, te lo porta via,
sì,
adesso
sì,
siamo
sì,
onesti,
sì, sì, è vero.
Non è che si può dire di no, però dico, a me ha fatto piacere, però adesso è fuori, è giusto che stia fuori e che non venga, diciamo così, che insomma che cerchi di ritrovare quello che è la serenità di un ruolo, e per poter, io gli auguro di poter trovare un'altra squadra più presto. Punto.
Ci mancherebbe. Va bene, Massimo, ci terremo, insomma,
una bella,
così
è una bella cosa, una bella notizia, un incontro civile.
No, un incontro, poi Massimo l'ha criticato,
quando la critica,
però devo dirti la verità che lui, siccome ci siamo visti che io entravo in un ascensore e lui usciva dall'ascensore,
sì,
si è fermato, io mi sono fermato e ho pensato, ma adesso mi tira un pugno tutto quello che ho, e invece mi ha detto: guarda, ti devo fare i complimenti, perché se fossi stato io dalla tua parte avrei comunque mosso le stesse critiche, ma se ci andiamo a bere un caffè un attimo ti do i pugni dall'altra parte. No, se andiamo a bere un caffè un attimo ti spiego bene, praticamente ti smonto un po' le critiche che mi hai fatto.
È stato bello da parte sua, dai.
Che sia stata una cosa che mi ha fatto piacere chiarire, però per il momento, finché non avrà un'altra squadra, è giusto che, insomma, ormai quello che ha fatto l'abbiamo visto, quello che ha fatto nel bene e nel male l'abbiamo visto, e gli auguro di trovare una nuova squadra per poter dimostrare che è un buon dirigente.
Io lo auguriamo,
ma lo è senza dubbio, forse è arrivato a non so la Juve
con
troppe aspettative, secondo
Massimo,
me.
Massimo, noi ti ringraziamo perché siamo
un abbraccio
a disposizione. Grazie, ci sentiamo prestissimo.
Un abbraccio.
Saluto a Massimo Brambati, noi ci fermiamo, abbiamo l'ultima parte.